Al microfono di Patrizio Longo incontriamo Massimo Zamboni, il chitarrista e compositore dei CCCP, per raccontare questo percorso, quello di una band che ha fatto scuola. Ben trovato Massimo.
Ben trovato.
Ti va di ripercorrere questo cammino iniziando dagli eventi più recenti come l'incontro con Nada, per raccontare un periodo della storia del rock in Italia?
Sì, mi va di fare questo racconto, che è un racconto molto lungo, quindi dovrò farlo per sommi capi, perché ho cominciato tantissimi anni fa e anche mi piace l'idea di farlo a ritroso, no? Per cui cominciando dalle cose ultime, magari per tornare indietro. Una delle cose ultime è stato questo concerto con Nada a Roma l'altra settimana al Circolo degli Artisti, ed è un concerto che avevamo già riproposto 4 anni fa, ero poi uscito anche un album per la Fandango, l'apertura. Poi per un'occasione molto curiosa, particolare, c'è una produzione di un documentario su Nada che ci ha chiesto di rimettere insieme quel concerto e farlo davanti a un pubblico per il documentario. Poi quel concerto che è andato molto bene, molto molto, forse anche al di là delle aspettative, ci ha rimesso qualche tarlo in testa, quindi forse ci saranno degli aggiornamenti su questo.
A proposito di comunicazione, nei confronti dei media, in particolare della televisione, hai sempre dimostrato un atteggiamento di avversità. Cito da una tua dichiarazione in cui affermavi: i media è come se mi rubassero l'anima. Hai ancora paura dei media?
Beh, diciamo la verità, quell'affermazione era molto giovanile, perché è esattamente dell'86, quindi il mondo era molto diverso, sono diverso anch'io. La mia avversione per i media, se possibile, è aumentata, perché quello che prima era uno sbotto giovanile, come dicevo, adesso è diventato fondato, e mi rendo conto di quanto è il coinvolgimento dei media nel suscitare le guerre, ad esempio, nel suscitare l'odio, nel suscitare l'inimicizia quando va bene tra gli uomini, e nel creare quello stato di panico sempre che serve per governare il mondo. Allora, questo è un dato di fatto, non l'ho inventato io, per cui io credo che i media sono una catena perversa da questo punto di vista, e non è neanche pensabile che sia praticabile un'utopia in cui il mezzo diventa buono e serva qualcosa. Ci sono degli slanci ogni tanto televisivi, no? Ti basta vedere Benigni una sera o che ne so, Saviano, e pensi che il mondo abbia voglia di volersi al bene, cioè di sentire parlare in maniera educativa, accorata, sensibile tra le persone. Poi dopo rifondiamo nella solita catastrofe. Però non bisogna allo stesso tempo fare tutte le erbe un fascio, non bisogna pensare che non esistano dei giornalisti con una propria personalità anche molto forte che cercano perlomeno di sottrarsi a questo meccanismo, per cui poi quando sei una persona di fronte a un'altra persona cambia tutto naturalmente, per cui rimane questa versione per il sistema generale dei media, ma rimane anche amicizia in alcuni casi o anche grossa stima per le persone che comunque ci provano a trovare un loro spazio all'interno di questa catena perversa.
Un riferimento all'inerme e l'imbattibile, che rimanda ad un cofanetto con CD, libro, riflessioni e cortometraggi. Un lavoro che apre spunti di riflessione sul potere della comunicazione oppure attraverso la musica?
Non era l'intento principale quello di parlare della comunicazione, però è un album, un cofanetto, diciamo, che tratta dell'inermità, ha un tema preciso che è già tenuto dal titolo, no? Mi rendo conto, come dicevo prima, che quando si parla di inermità, quanto contribuisce alla catena dell'informazione a creare inermità. Questo è spaventoso, tutte le volte che te ne rendi conto, anche penso solo, contiene un documentario su Mostar, abbiamo girato a Mostar insieme al regista Stefano Savona, quanto nella guerra in Jugoslavia la stampa, la televisione e la radio hanno contribuito a fomentare la guerra, di cui non c'era nessun bisogno nelle persone. C'era impotenza, ma c'è sempre la guerra impotenza, anche nel nostro mondo abbastanza pacifico. È sempre latente, è sempre presente, basta qualcosa che spacchi questa superficie su cui viviamo per precipitare in una specie di abisso senza fondo. Però poi non è detto che questa cosa si debba rompere, le persone normalmente scelgono lo stato di pace, non scelgono lo stato di guerra. C'è sempre qualcuno che crea lo stato di guerra e quindi la conseguente inermità.
E la prosecuzione della linea comunicativa introdotta dai CCCP?
Sì, CCCP e CSI, anche perché non dimentichiamo anche quello. Sì, penso di sì, comunque l'idea che con la musica non necessariamente devi cantare del tuo ombelico o devi cantare di musica. Noi non abbiamo mai seguito le coordinate musicali in quanto tali, non mi interessa proprio la storia della musica. Mi interessa la storia, mi interessa come la musica si situa nella storia, mi interessa il percorso dell'individuo, il mio percorso individuale che è l'unico che abbiamo ed è l'unico tempo in cui noi vivremo, quindi occorrerà farne tesoro per quanto possa sembrarci negativo a volte.
Ripercorrendo la storia dei CCCP fedeli alla linea, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni e Umberto Negri, indiscutibile l'energia che avete trasmesso nei live, ma la stessa energia poi ha stabilito anche un rapporto distaccato con il pubblico. Per quale motivo?
Beh, perché diciamo che prima della venuta di Annarella, Benemerita Subrette, di Danilo Fatto, del popolo italiano, non c'era fisico. Noi eravamo testa, raccoglino, forza verbale, forza musicale, mancava un elemento di fisicità, che è quello che, diciamo, mancava lo scambio di sudore con il pubblico. Questo è stato molto importante, è stata un'acquisizione molto importante da questo punto di vista, quella di avere due ballerini performer sul palco. Non può esistere solo la ragione, la ragione e la forza artistica, manca, ci vuole un corpo che le sostenga.
E l'incontro con l'artista del popolo, Danilo Fatur?
Beh, l'abbiamo incontrato una sera in un circolo di Carpi, in Tuba, famoso, lui era vestito come secondo lui si sarebbe dovuto vestire Papa Carlo Wojtyla, e faceva uno spogliarello fingendo di essere questo Papa. Sono quelle cose efferate che si facevano, e però insomma era abbastanza convincente, e quindi è stato assoldato immediatamente.
A proposito di racconti, siamo a Berlino, 1981, nella discoteca di Kreuzberg. Mi racconti l'incontro con Ferretti?
L'hai già raccontato tu, è venuto per un caso assoluto, di quei casi che mettono in contatto le persone e possono durare solo qualche secondo. Avevo una valigia in mano e stavo per andare a prendere un aereo per la Tunisia. Io ero appena uscito dal lavoro ed avevo voglia di ballare quella notte. L'unica possibilità era quella di cogliere quel momento lì, insomma, di convincersi l'uno dell'altro in pochi secondi. Questo poi è successo, è una cosa assolutamente incredibile, anche perché noi vivevamo nella stessa città e non ci eravamo mai conosciuti. E quindi poi alle volte tutta la tua vita si determina per una decisione di un breve attimo.
Cosa rispondi a chi vi indicava come intellettuali annoiati?
Beh, insomma, credo perlomeno che non dovrebbero fare gli indovini come mestiere. Non ci hanno azzeccato molto, mi sembra. Annoiati, questo mai. Intellettuali, forse sì.
Massimo Zamboni è anche autore di numerose composizioni usate per il cinema. Ti è mai capitato che una colonna sonora diventi una canzone?
Oh, quasi sempre, perché tutta la colonna sonora usata per il primo lungometraggio di Daniele Vicari, Velocità Massima, è poi diventata per tutta una serie di trasposizioni di un mio CD, Sorella Sconfitta. Poi tante altre un po' alla volta si sedimentano e ammucchiano le parole che magari originariamente non avevano e diventano canzoni.
Ho letto che da quando Obama ha vinto le elezioni come presidente degli Stati Uniti ha iniziato ad ascoltare il suono della lingua inglese con un tono più affettuoso.
Questa non è una gran dichiarazione, ma peraltro è vero, perché io tra l'altro sono laureato in lingua inglese e dopo un viaggio negli Stati Uniti ormai 1000 anni fa ho preso ad avere un'antipatia assolutamente viscerale sia per la lingua che per la letteratura, che pure è stata straordinaria fino a un certo punto. Mi sembrava che non riuscisse più ad uscire da il pantano in cui si era cacciato, sia la lingua che la letteratura, ma anche la musica sostanzialmente. E più c'era la presunzione di essere contro quella cultura dominante, più mi sembrava che questa presunzione facesse parte della stessa cultura dominante. E poi è bastato muovere uno degli attori del gioco, è bastato che se ne andasse Bush e con lui tutto quello che male si è portato dietro, per continuare a pensare che gli americani sono un popolo come noi siamo un popolo, sono persone come noi siamo persone, non sono i demoni ovviamente. Già la lingua inglese mi sembra un po' più carezzevole, sto cominciando a riscoprire i classici che poi d'altra parte hanno contribuito a far tutta la nostra formazione, perché io faccio parte di una generazione che si è formata con quei classici.
Durante questo percorso, come è cambiato il rapporto fra te e Giovanni Lindo Ferretti?
No, il contatto non c'è proprio, come noi ci siamo incontrati per caso e ci siamo scontrati per caso, come non ci conoscevamo prima, non ci conosciamo dopo. Io non ho mai sentito una canzone di Giovanni da quando me ne sono andato dai CSI, neanche per caso, e non ho mai letto una sua parola e non voglio neanche leggerla, e lui credo che abbia fatto altrettanto con me. È bene così, ci sono delle cose molto profonde che quando sono bene è una cosa meravigliosa, quando sono male è bene lasciarle lì dove sono.
Grazie a Massimo Zamboni per aver raccontato questo percorso musicale e soprattutto umano.
Grazie a te.
Alla prossima, ciao.